Mi lasciate fare alcune riflessioni sulla devozione ai santi. Prendiamo per la nostra meditazione prendiamo quest'angolo. E la cosa che se si aprisse un dialogo tra noi verrebbe subito a galla è anche qui il cambiamento, i cambiamenti che stanno avvenendo. Una volta la devozione ai santi era molto più presente, appunto, nelle forme della devozione. Forme della devozione anche della liturgia. Basterebbe guardare l'allestimento delle chiese, no? La presenza di tutte le statue che c'era, che sono state in parte ripulite, in parte portate via, no? Andate in certe chiese ancora oggi, la cosa che impressiona di più in una chiesa cattolica è che ci sono 20-30 statue di santi, uno si guarda in giro, sono tutte divinità, no? si disorienta anche, no? Comunque basta pensare alle statue, agli altari laterali, tutti dedicati ai santi, anche noi ne abbiamo qui quattro, no? Di altari laterali, che pure è una chiesa non finita, abbastanza sobria, no? Ma poi nell'anno liturgico, appunto, tantissime feste votive, molte celebrazioni erano per i santi. E poi le feste, molte delle feste patronali sono legate ai santi. Ma anche la predicazione e poi le preghiere nelle case, i racconti familiari, erano pieni di riferimenti ai santi, no? Quindi questa dimensione, in maniera chiara, è stata ridimensionata, no? È stata ridotta, diciamo. E secondo me anche per buone ragioni. Per esempio, si è voluto col Concilio dare centralità alla scrittura e alla liturgia. Cioè questa divisione che c'era tra la liturgia e la Bibbia che veniva letta in latino dai preti, e la gente che innavata faceva le devozioni sui santi, il rosario, intanto che si diceva messa, intanto appunto che si leggeva la Bibbia. Beh, questo è il grande cambiamento che il Concilio ha fatto. No, bisogna girarsi verso la gente, leggere la scrittura in italiano, in maniera che la scrittura nutra la preghiera della gente. La devozione, la prima devozione deve essere alla parola di Dio. E all'Eucarestia e al cammino liturgico, al cammino poi della comunità che si muove attorno alla Pasqua. Quindi la centralità della scrittura e della liturgia e il tentativo che il Concilio ha voluto fare di riportare le devozioni, gli affetti, i pensieri, le preghiere sulle fonti della fede, riportare la preghiera cristiana appunto attorno a Gesù. Perché appunto la parola e l'Eucaristia è Cristo, e non disperderla nelle devozioni diverse. E d'altra parte questo ridimensionamento, che ha voluto dire per esempio anche nel calendario una pulitura di molti elementi leggendari, e di questa continua celebrazione di santi, che non permetteva una lettura della scrittura. Chi viene alla messa feriale? E lo sa che la liturgia di adesso ti fa una lettura continua della scrittura. Una volta erano tutte celebrazioni con intenzioni particolari, no? Ma questa pulitura del calendario, appunto, liturgico, è avvenuto anche in base a una sensibilità moderna più critica. Diciamo, molti elementi leggendari che non reggono alla lettura scientifica che oggi viene fatta e che è tipica dell'uomo adulto, del cristiano illuminato che ha la fede adulta. Cioè, oggi non accettiamo più di mettere in piedi delle feste per un santo che non si sa neanche se è esistito, o per delle leggende che gli hanno creato su in giro, uno non ci gioca la vita, no? Quindi, le ragioni per cui diciamo la devozione, il culto dei santi è stato ridimensionato, sono anche ragioni buone, secondo me, da sostenere. Noi stessi abbiamo un po' pulito, no? L'aspetto devozionale. Però c'è un rischio che riguarda tra l'altro tutto il cristianesimo attuale. Che i cristiani approfittino del ridimensionamento per lasciar perdere la cosa. Ce lo dico brutalmente, appunto, no? Cioè, il rischio che il ridimensionamento della devozione ai santi sia semplicemente la scomparsa dell'interesse per la cosa di cui i santi in qualche maniera parlano. Cioè, un conto è pulire la maniera, un conto è ricentrarla, e un conto è dire che a me quella cosa lì, perché appunto la cosa di cui parlano i santi è Dio, il rapporto dell'uomo con Dio, la santità appunto, no? Quindi io posso essere d'accordo a ridimensionare ste robe qui, ma se questo vuol dire che non ce ne frega più niente della santità cristiana, beh allora è un allarme, no? E qualche segno inquietante c'è, perché intanto l'effettiva devozione alla parola di Dio, alla scrittura e al cammino dell'Eucaristia, del giorno del Signore, del cammino pastorale attorno all'anno liturgico, intanto questa qui è una cosa che è lungi dall'essere acquisita. E poi succede come vediamo tutti, no? Che alcuni addirittura non si interessano più a niente, vabbè, ma questo è un processo di allontanamento dal cristianesimo che riguarda i santi, riguarda l'Eucaristia, riguarda la Bibbia, riguarda la Chiesa, ma anche all'interno di chi comunque pratica la vita cristiana dentro le comunità, noi vediamo che molti vanno avanti ancora con le loro virgolette devozioni, quindi certi santuari sono più importanti della scrittura, molto più importanti per moltissimi cattolici, no? Oppure il tal posto dove vanno a pregare è molto più importante del cammino pasquale o dell'assemblea eucaristica del giorno del Signore o della comunità, capito? E l'altra parte, molti, e tra questi tante volte quelli che hanno studiato e che sono alla ricerca di una fede più adulta, rischiano di trasformare il riferimento ai santi a una sorta di interesse culturale, artistico, no? Io credo tanti cristiani quando vanno nelle città italiane sono tutti lì col libro per vedere il tal artista del 400, del 500, diventano matti per sapere di chi è quel quadro lì. Non restano affatto presi dall'entrare in una chiesa magari deserta, magari sconcia, magari appunto piena di statue disordinate, no? Cioè non si pongono domande sul tipo di cristianesimo che lì si sta vivendo, capito? Cioè, mi pare che la cosa principale per un cristiano sia quella lì, mica va a fare il turista, no? Cioè, la riduzione dei segni cristiani a segni di cultura, cioè, dove i santi diventano pietre, statue da museo, come tante cose del cristianesimo stesso, che ormai per molti è un dato culturale, no? E quindi su questo bisognerebbe un po' ragionare. I nostri ragazzi vanno 4-5 anni a scuola e poi appunto se gli parli di un santo al massimo gli interessano la storia, i fatti. Cioè questa disaffezione ai tratti leggendari, edificanti delle agiografie, il cercare solo, come dice l'uomo adulto, la verità dei fatti, è segno anche di ignoranza, no? Cioè quando si considera la vita di una persona non si può considerare i fatti, si considera la storia di una persona, il senso che alla vita dà una persona, e quel senso lì ha a che fare col senso che io sto cercando alla vita, e il senso che io sto cercando alla vita, se sono un cristiano, ha a che fare in qualche maniera col fatto che Dio ci parla e ci indica una via. E che il santo può essere un esempio di questa via, appunto. Cioè, a me gira dentro questo pensiero, appunto, questa domanda, se il disinteresse per i santi di oggi non è un disinteresse per la cosa che i santi ci indicano. Cioè, per capire, per dirlo in un'altra maniera, per capire la figura dei santi e per apprezzare l'aiuto che ci possono dare per la nostra vita, occorre un interesse previo per la cosa che è al centro della loro vita, e la cosa è Dio stesso. Cioè, se non mi interessa la questione di Dio, e se non mi interessa cosa c'entra Dio per il senso della mia vita, l'interesse per la vita dei santi al massimo è culturale, appunto, è artistico. No. Ma quando l'interesse per Dio c'è, allora il riferimento ai santi appare subito utile e anzi necessaria la devozione ai santi. Anche perché, appena ci pensi un momento, appunto, vedi come le cose poi, se tu le porti alla radice, diventano anche evidenti. Anche perché, dico, la nostra vita cristiana è da cima a fondo legata a degli esempi. È legata a un debito verso persone che l'hanno edificata, sorretta, orientata. E ciascuno di noi è stato aiutato ed è aiutato nella fede da persone. E ciascuno di noi ha i suoi santi di riferimento. No, io appunto non saprei assolutamente dire qualcosa del mio cristianesimo se mi tiraste via tutti gli amici che mi hanno invece continuamente guidato. Ma anche tutte le letture che ho fatto, i riferimenti che ho fatto, sono diventati sostanza del mio modo di vedere le cose. Certo, anche qui, come per tanti altri aspetti della vita cristiana, c'è nelle nostre comunità una grande diversità nella devozione ai santi. Ci sono forme di devozione e di manifestazioni che per qualcuno sono importanti, per altre sono folcloristiche, sono strumentalizzazioni della religione, capito? Ci sono dei riferimenti invece, io vorrei provare appunto che noi dicessimo quali sono i nostri riferimenti. Cioè, quando mi capita di andare nella casa di qualche anziano, se tu guardi le immaginette che ci sono in queste camere, raramente sono i miei riferimenti. Però appunto riconosci che, cioè, questa è una ricchezza, no? Cioè, qualcuno che si riferisce a Padre Pio, per esempio, secondo me se è una cosa seria c'è della cosa seria lì dietro. Certamente non è un riferimento che per me è molto significativo, ma perché appunto poi ciascuno di noi si muove su strade alla ricerca di risposte e va da amici che gli rispondono meglio, che gli rispondono di più alle sue domande, insomma, questo mi pare anche abbastanza ovvio. E quindi sarebbe interessante fare un lavoro paziente, che però coinvolge tutto il resto. Coinvolge il senso della scrittura, dell'Eucaristia, della comunità, del mondo d'oggi, di tuo nipote che non crede più a niente. Cioè, fare un lavoro per ricomprendere ciò che c'è di buono anche in devozioni tradizionali e anche per cercare di conoscere santi moderni che siano capaci di parlare e di sostenere meglio il cammino cristiano degli uomini di oggi. Del resto, finisco con questo ritorno sulla scrittura come centro della devozione. Se non c'è un riferimento serio ai testimoni, non si capisce neanche cos'è la scrittura. La scrittura non è una dottrina, capito? E non è neanche una cosa che è venuta giù dal cielo. È il racconto di testimonianze. No. Cioè, anche il riferimento alla Bibbia, difatti sta succedendo così, no? Anche i riferimenti si fanno effetto notte, effetto Bibbia, Bibbia giorno e notte, il festival della Bibbia, hai capito, no? Cioè, rischia anche la Bibbia di diventare un fatto culturale che è interessante conoscere. E ci sono stati anche dei gruppi, secondo me, cristiani, si sono buttati con l'idea di adesso conosciamo la Bibbia, no? Come fosse un corso che ti promuove nel sapere. E non fosse invece la Bibbia opera di testimoni della fede, cioè i Vangeli e la Bibbia tutta, è opera di santi. No, sarebbe interessante parlare del Vangelo di Luca, del Vangelo di Matteo, di Marco, di Giovanni, di Paolo, come dei santi che ci ispirano, per parlare appunto del Nuovo Testamento, ma è interessante parlare di Coelet, sarebbe interessante parlare di Abramo, sarebbe... Cioè la parola di Dio non ci raggiunge come una lettera che è stata scritta in cielo e poi viene spedita sulla terra, come noi pensiamo, no? Cioè tante volte prendiamo Gesù come uno che parla da Dio, no? La parola di Dio può prendere forma in questo mondo solo per la mediazione dei santi, dei testimoni, cioè di coloro che danno un volto in questo mondo a quel Dio che nessuno in questo mondo ha mai visto. Questo vale persino per Gesù, che è il santo appunto per noi, per il santo per eccellenza, è lo stesso Gesù, il testimone, no? Al quale noi cerchiamo continuamente di riferirci per sapere cos'è a cui ci chiama Dio, chi è Dio e cosa vuole fare con noi. Però pensate com'è interessante immaginare che anche Gesù, che non è un prototipo divino calato dal cielo, cioè Gesù non è il figlio che Dio si è fabbricato su nell'hangar celeste e poi l'ha spedito giù, già fatto. È Dio che ha dovuto chiedere a degli uomini di far su suo figlio sulla terra, ma ha dovuto imparare in umanità Dio, appunto. Allora, è interessante pensare che Gesù, per dare parola e volto al Padre suo, al Dio invisibile, ha dovuto ricorrere a modelli, alla testimonianza di molti suoi fratelli, anzitutto a sua madre e a suo padre. Il culto a Maria, per esempio, è tutto legato a sta faccenda qui, che Dio ha chiesto a Maria di imparare a fare il figlio. E a San Giuseppe, per esempio, altro altare che noi abbiamo qui in chiesa. E immagino a tante altre persone, io immagino il rabbino che al sabato spiegava la Bibbia e Gesù, ragazzo, andava a ascoltare. Ma un sacco di gente avrà avuto degli zii bravissimi, immagino, che gli hanno fatto da riferimento. E poi, per quello che sappiamo dai Vangeli, un sacco di gente, di fratelli, di donne, di uomini che ha incontrato nella vita e la cui fede lo ha spesso sorpreso e edificato e lo ha aiutato a conoscere il Padre dei Cieli. Abbiamo letto le Beatitudini, vedete come noi siamo abituati a leggere queste cose qui sacralizzandole nell'urna, quindi non capendole mai, no? Ma pensate un momentino in questa chiave alle beatitudini. Le beatitudini non nascono nella mente di Gesù o da una miracolosa ispirazione dal cielo che dice beati i poveri, no. Ma nasce in Gesù nel vedere della gente così. Quando i poveri gli vengono incontro e i poverini hanno una totale fiducia in Dio, dice beati i poveri, di loro è il regno di Dio. Lo scopre, lo vede, lo incontra il regno di Dio in queste persone, capito? Nascono le beatitudini da ciò che Gesù vede con i suoi occhi. I poveri lo ascoltano, capiscono e accolgono il Vangelo più di tanti altri. Beati i poveri. Così come capiscono il Vangelo tante persone che piangono e rimangono con una fame insoddisfatta di questo mondo che con loro è così crudele. Beati quelli che piangono, hai capito? O tante persone buone che hanno occhi puri, che non vedono male, che guardano con benevolenza gli altri e le loro fatiche, beati, puri di cuore, no? Ho tante persone che dimostrano una grande pazienza, un instancabile spirito di servizio, beati i miti, beati i misericordiosi, beati quelli che raccolgono l'umanità, capito? Il regno di Dio è lì, ma lo scopriva, lo vedeva, hai capito? Ho tante persone che creano pace attorno a sé, che hanno un sesto senso per chi è trattato ingiustamente e per la giustizia sono pronti a rinunciare a tanti vantaggi e persino alla vita. Beati gli operatori di pace, beati gli operatori di giustizia, no? Mi pare che abbiamo proprio bisogno di testimoni. Abbiamo bisogno di vedere dei cristiani in carne ed ossa, di vedere delle persone che ci fanno capire cos'è il regno di Dio tra noi. Abbiamo bisogno di trovare dei gesti, degli stili di vita da condividere in un tempo in cui non sappiamo più cosa vuol dire il nostro essere cristiani, in cui la vita cristiana è così dispersa e dispersiva. Noi abbiamo bisogno di edificare la fede, capito, a vicenda, e quindi anche di raccontarci delle belle storie e di farci conoscere delle belle persone, di trovar posto nel nostro cuore per i santi. Ce ne sono tanti, per esempio scegliere dei libri giusti, delle letture giuste, ci sono delle persone incredibili che sono vissute, che noi dimentichiamo, che non conosciamo. Stiamo lì delle ore a guardare a dei, scusate, dei cretini, dopo appunto possono diventare beati anche loro, ma stiamo lì delle ore a sentire delle fesserie, capito? Raccontarci appunto delle belle storie, conoscere delle belle persone e di trovar posto, questa è la devozione, gli affetti, i pensieri, un po' di tempo per i santi, quei santi che ai nostri giorni conviene farci amici. Abbiamo bisogno, in questo periodo così apatico, dove ci sono proprio pochi esempi forti, se ce ne sono abbiamo bisogno di indicarli e abbiamo bisogno di conoscerli. Non di sfruttarli, come è successo per tanta gente a Gesù, no? Che l'hanno, come si dice, struccato. Ma abbiamo bisogno di chiedere a Lui come si fa ad andare a Dio, come facciamo a tornare a Dio. Questo ce lo possono dire i santi. Fratelli carissimi, celebrando il consolante mistero della comunione dei santi, rivolgiamo con piena fiducia le nostre preghiere a colui che può esaudirci al di sopra di ogni desiderio e merito. Diciamo insieme: santifica la tua Chiesa, Signore.
Non dobbiamo compiere gesti straordinari per essere santi, ma fare bene tutte le cose ordinarie e quotidiane. Aiutaci, Signore, a non opporre resistenza al Tuo amore che ci interpella, ma ad affidarci adesso per venire dietro a Te, incontro a Te. Per questo Ti preghiamo.
Santifica la Tua Chiesa, Signore.
Aiuta la Tua Chiesa, o Signore, a guardare con fiducia al futuro. La Tua grazia le dia la forza di vincere con la pazienza e con l'amore le difficoltà e gli errori causati dalla fragilità e dal peccato degli uomini. Per questo Ti preghiamo.
Santifica la Tua Chiesa, Signore.
Ti ringraziamo, Signore, perché ogni volta che l'uomo riesce a compiere un gesto di donazione ed amore, a contenere l'orgoglio e la superbia, a guardare con generosità i fratelli, Tu sei presente col seme della Tua grazia che abita in noi. Per questo Ti preghiamo.
Santifica la Tua Chiesa, Signore.
Aiutaci, o Signore, a credere nella comunione dei santi, al legame tra noi ancora in cammino sulla terra e i santi del cielo. Essi, che hanno vissuto il Vangelo delle beatitudini, siano per noi modelli a cui riferirci, indicatori della strada da percorrere e nostri intercessori presso di Te. Per questo Ti preghiamo.
Santifica la Tua Chiesa, Signore. Dio fedele, che in Cristo Tuo Figlio ci hai dato il Maestro e il modello di ogni santità, fa che vivendo nello spirito delle beatitudini giungiamo a cantare in eterno il cantico nuovo nell'assemblea dei Tuoi eletti, per Cristo nostro Signore.